Capitolo 60. I pericoli s'addensano e si dicono le peggiori cose. Invece d'andarsene a casa, Rodolfo si gettò nella prima vettura da piazza che poté trovare e, facendosi portare verso l'ufficio di polizia del distretto nel quale erano avvenute le disgrazie del signor Squeers, disceso in una via vicina e pagato il cocchiere, fece il resto della strada a piedi. Informandosi dell'oggetto delle sue sollecitudini, apprese che la visita arrivava a tempo, perché il signor Squeers fra poco sarebbe stato trasportato in carrozza, come un signore, nella prigione, ad attendervi l'esame da rinnovare fra 8 giorni. Domandando di parlare al prigioniero, Rodolfo Nickleby fu introdotto in una specie di sala d'aspetto, nella quale s'era permesso al signor Squeers, in grazia della sua professione scolastica e della sua grande rispettabilità, di passar la giornata. Lì, al lume di una candela fumigante e sgocciolante, egli poté a stento riconoscere l'insegnante profondamente addormentato su un banco in un angolo del fondo. Un bicchiere vuoto stava sulla tavola accanto a lui e il suo assopimento e il bicchiere e l'odor penetrante d'acqua vite diffuso all'ingiro avvertirono il visitatore che il signor Squeers aveva cercato nei conforti materiali un temporaneo oblio della sua triste condizione. Non fu facile svegliarlo, così letargico e profondo era il suo sonno. Recuperando le facoltà mentali a lenti gradi e a deboli barlumi, egli finalmente si levò a sedere e, mostrando una faccia ingiallita, un naso vermiglio e una barba ispidissima, che tutti insieme aumentavano il loro effetto per mezzo d'un sudicio fazzoletto macchiato di sangue tirato sul cranio e legato sotto il mento, guardò malinconicamente e silenziosamente Rodolfo, finché non poté formulare il suo pensiero con questa succosa sentenza.
«Sì, bello mio, siete stato voi e l'avete voluto voi, proprio voi!»
«Che avete fatto alla testa?» domandò Rodolfo.
«Non sapete dunque che è stato il vostro impiegato, il vostro spione, il vostro braccio forte che me l'ha rotta? Ecco ciò che ho!» soggiunse Squeers amaramente. «Siete venuto finalmente!»
«Perché non mi avete mandato a chiamare?» disse Rodolfo. «Come potevo venire non sapendo che cosa era accaduto?»
«La mia famiglia!»
singhiozzò il signor Squeers levando l'occhio al soffitto.
«Mia figlia, che è in quell'età in cui tutte le sensibilità scoppiano e si esaltano. Mio figlio, il giovane eroe della vita domestica, l'orgoglio e l'ornamento del villaggio estasiato. Che disgrazia per la famiglia! L'emblema degli Squeers è in frantumi e il loro sole si è tuffato nelle onde dell'oceano.»
«Voi avete bevuto», disse Rodolfo, «e il sonno non è riuscito a farvi digerire.»
«Io non ho bevuto alla vostra salute, mio caro strozzino», rispose il signor Squeers. «Così è cosa che non vi riguarda.»
Rodolfo represse l'indignazione suscitatagli dai modi insolenti, così diversi da quelli di una volta, dell'insegnante, e gli domandò di nuovo perché non l'avesse fatto chiamare.
«A che avrebbe giovato?» rispose Squeers. «Propalare che vi conosco non mi farebbe molto bene e prima che siano prese maggiori informazioni non mi sarà accordata la libertà contro cauzione. Così eccomi qui ben chiuso e custodito ed ecco voi libero e spensierato.»
«E fra pochi giorni sarà così anche per voi», ribatté Rodolfo fingendo del buon umore. «Non vi si potrà torcere un capello, caro.»
«Sì, credo che non potranno farmi nulla se io non spiego com'è andata che io mi sia trovato in compagnia di quella cadaverica vecchia Sliderskew», rispose Squeers malvagiamente, «e che avrei voluto vederla morta e sepolta e risuscitata e sezionata e sospesa ai fili di ferro d'un museo anatomico prima d'aver avuto mai qualche cosa da fare con lei. Ecco ciò che mi ha detto stamattina quello con la testa incipriata: prigioniero, siccome voi siete stato trovato in compagnia di questa donna, siccome voi siete stato scoperto in possesso di questo documento, siccome voi eravate occupato con lei a distruggerne fraudolentemente altri e non potete dare alcuna giustificazione soddisfacente, vi rimando alla settimana prossima per la continuazione dell'istruttoria e la raccolta delle prove. E intanto non posso accettare una cauzione per concedervi la libertà provvisoria. Bene, allora ciò che io dico ora Sì, è che posso dare delle giustificazioni soddisfacenti. Posso presentare il manifesto del mio istituto e dire: sono io quel Wackford Squeers nominato qui dentro. Sono io l'uomo che le più ineccepibili referenze chiamano un modello di moralità e di impareggiabile rigidità di principi. Il marcio che vi può essere in questa faccenda non mi appartiene. Io non avevo disegni malvagi, io non sapevo che ci fosse nulla di male, io servivo semplicemente un amico, il signor Rodolfo Nickleby di Golden Square. Citate lui, signor giudice, e domandate a lui ciò che ha da rispondere, perché è lui l'autore di tutto, non io. Qual era il documento che avevate addosso? Domandò Rodolfo, evitando per il momento la questione sollevata da Squeers. Qual documento? Il documento, rispose Squeers, quello di Maddalena, come si chiama? Era un testamento, ecco che cos'era. Di qual natura? Il testamento di chi? Di che data? Per qual somma? Di che portata? Chiese vivamente Rodolfo. Un testamento in suo favore, è tutto ciò che so, soggiunse Squeers. E non ne sapreste neppure voi di più se avreste avuto come me una botta di soffietto in testa. E si deve intanto alla vostra preziosa cautela se esso è caduto in mano loro. Se m'aveste permesso di bruciarlo e aveste accettato la mia parola che era distrutto, ora sarebbe stato un mucchio di ceneri nel focolare, invece di rimanere sano e salvo dentro il mio soprabito.
Battuto su tutta la linea, mormorò Rodolfo.
Ah, sospirò Squeers, che fra l'acquavite e il dolore della testa rotta delirava stranamente.
Nel delizioso villaggio di Dotheboys, nei pressi di Greta Bridge, nel Yorkshire, i giovani sono nutriti, alloggiati, vestiti, provveduti di libri, di biancheria, di denaro per le spese minute, forniti di tutto il necessario, istruiti in tutte le lingue vive o morte, matematica, geometria, astronomia, trigonometria, vale a dire trigonomica, in tutto, infine, tutto, ogni cosa, da aggettivo, non di altro aggettivo, S-Q-U-E-R-S, nome sostantivo, educatore della gioventù, totale, tutto da Squeers.
Continuando a vaneggiare in questo modo, egli aveva dato a Rodolfo l'occasione di rimettersi alquanto e di pensare alla necessità di dissipare, per quanto era possibile, le diffidenze dell'insegnante e di fargli credere che la sua salvezza dipendesse dal conservare il più rigoroso silenzio. «Vi ripeto ancora una volta», disse Rodolfo, «che non potrete riportarne alcun danno voi, anzi, con l'averne un guadagno. Inventeremo qualche cosa che vi farebbe uscire trionfalmente 20 volte da un incidente come questo senza alcuna importanza. E se vi dovesse occorrere una cauzione per qualche migliaio di sterline per la libertà provvisoria nel caso di un giudizio successivo, voi l'avrete. Tutto ciò che dovete fare è di non dire la verità. Voi avete la testa un po' confusa stasera e forse non siete in grado di vedere le cose con la chiarezza necessaria, ma questo è semplicemente quel che dovete fare e dovete avere tutti i sensi desti, perché un errore potrebbe essere pericoloso.
Ah! Disse Squeers, che lo aveva guardato con occhio scaltro e la testa di lato come un vecchio corvo.
«È questo ciò che ho da fare, è questo? Allora sentite quello che vi voglio dire. Non vi scomodate a inventare nessuna storia per me, perché io non ne accetto nessuna. Se trovo che le cose mi si mettono contro, m'aspetto che ve ne prendiate la vostra parte e farò in modo che ve la prendiate. Voi non mi parlaste di pericolo». Io poi non ho mai trattato per trovarmi in un frangente simile e non intendo, come credete, di prendermela con tanta tranquillità. Io mi lasciai attirare dall'una all'altra cosa perché in un certo modo ci eravamo trovati insieme e a contrariarvi avreste potuto forse nuocere ai miei affari e a tenervi buono m'avreste dato una mano. Bene, se ora tutto va liscio me ne starò zitto e farò conto di nulla, ma se qualcosa va male allora le cose cambiano. E io dirò e farò quello che mi sarà più utile e non accetterò consigli da nessuno. La mia influenza su quei ragazzi, aggiunse il signor Squeers con maggiore gravità, traballa sulla sua base. Le immagini di mia moglie, di mia figlia e di mio figlio Wackford,
tutti ridotti a morir di fame, mi sono continuamente dinanzi. Ogni altra considerazione si dilegua e svanisce di fronte a questa. Il solo numero in tutta l'aritmetica di cui mi intendo, come marito e padre, è, in questa fatalissima faccenda, il numero uno.
Per quanto tempo il signor Squeers avrebbe potuto declamare, o a che tempestosa discussione la sua declamazione avrebbe potuto condurre, nessuno sa. Essendo interrotto a questo punto dall'arrivo della carrozza e da una guardia che doveva tenergli compagnia, egli si mise con gran dignità il cappello sul fazzoletto che gli legava la testa e, ficcandosi una mano in tasca e prendendo il braccio della guardia con l'altra, si lasciò condurre via. Come appunto avevo immaginato dal fatto che non m'aveva mandato a dire nulla, pensò Rodolfo. Costui, lo veggo chiaramente dalle sue chiacchiere di ubriaco, ha deciso di rivoltarsi contro di me. Io sono così assediato e ridotto all'impotenza che tutti, pure nel terrore che li ha invasi, come le bestie della favola, mi si scagliano contro.
E c'è stato un tempo, e non più lontano di ieri, che non c'era uno che non fosse pieno di cortesia e di servilità.
Ma non mi smuoveranno, non cederò, non mi sposterò d'una linea. Se ne andò a casa e fu lieto di trovare la governante indisposta per avere una buona ragione di rimanere solo e di mandarla a letto dove essa abitava, che era una stanza in quei pressi. Poi si sedette al lume di una sola candela e cominciò a pensare per la prima volta a tutto ciò che era avvenuto quel giorno. Egli non aveva né mangiato né bevuto dalla sera innanzi e, oltre alle ansie durate, era stato in giro di luogo in luogo quasi continuamente per molte ore. Si sentiva debole e stanco, ma non poté, tranne un bicchiere d'acqua, portarsi alle labbra nulla e continuò a rimanere seduto con la testa appoggiata a una mano, non a riposare o a pensare, ma a cercar di fare penosamente l'una cosa e l'altra, e riconoscendo che ogni sentimento, salvo quello della stanchezza e della desolazione, era per quel momento paralizzato. Erano quasi le 10 quando udì picchiare alla porta, ma se ne rimase seduto come prima, come se neppure si potesse costringere a fissar l'attenzione alla chiamata. I colpi erano stati spesso ripetuti ed aveva udito parecchie volte una voce al di fuori dire che la finestra era illuminata. Si trattava della sua candela, prima che fosse in grado di levarsi ed andar da basso.
«Signor Nickleby, vi è una grave, terribile notizia e sono mandato per pregarvi di venire con me subito», disse una voce che gli parve di riconoscere.
Egli teneva la mano sugli occhi e, guardando di sotto, vide Tim Linkinwater sui gradini.
«Venir dove?» domandò Rodolfo. «Nella nostra casa, dove siete venuto stamane. Ho pronto la carrozza».
«Perché dovrei venire?» disse Rodolfo.
«Non mi chiedete perché, ma vi prego di venire».
«Una nuova edizione di stamane?»
rispose Rodolfo, facendo come per chiudere la porta.
«No, no!»
esclamò Tim, afferrandolo per il braccio e parlando con gran calore.
«È soltanto per dirvi ciò che è accaduto, qualcosa di terribile, signor Nickleby, e che vi riguarda molto da vicino. Credete che vi parlerei così o sarei venuto fin qui se non fosse necessario?»
Rodolfo lo guardò intento. Vedendo che era molto eccitato, si sentì mancare, non sapendo che dire e che pensare.
«Sarà bene che sappiate la cosa ora, piuttosto che un'altra volta», disse Tim. «Può essere importante per voi, per amor del cielo, venite».
Forse un'altra volta l'ostinazione e l'ira di Rodolfo non si sarebbero piegate a qualunque invito da parte della ditta Cirebol, comunque urgente. Ma in quel momento, dopo un attimo d'esitazione, andò nel vestibolo per pigliarsi il cappello e, tornando, montò in carrozza senza dire una parola. Tim ricordava bene dopo e spesso disse che aveva visto Rodolfo, quando era entrato in casa a pigliare il cappello, ondeggiare e barcollare come un ubriaco. Egli ricordava bene anche che quando aveva messo il piede sul predellino, Rodolfo s'era voltato a guardarlo con un viso così pallido e strano e smarrito che lo aveva fatto rabbrividire e per il momento quasi temere di seguirlo. Quelli che avevano visto Rodolfo in quei momenti solevano dire che forse aveva qualche triste presentimento, ma forse la sua commozione si poteva, con maggiore apparenza di ragione, attribuire a ciò che aveva sofferto quel giorno. Durante la gita fu osservato un profondo silenzio. Arrivato alla meta, Rodolfo seguì la sua guida nell'ufficio e in una stanza dove erano i due fratelli. Egli era così stupito, per non dire intimorito, da non so che di muta compassione visibile nei loro modi e in quelli del vecchio Tim, che poteva appena parlare. Però, essendosi seduto, si sforzò di dire, benché in frasi rotte, «Che cosa avete da dirmi, più di quello che già mi avete detto?» La stanza, ampia e arredata da vecchi mobili, era scarsamente illuminata e terminava in una finestra sporgente, coperta da pesanti drappeggi. Volgendo uno sguardo da quella parte, gli parve di discernere come la figura di un uomo nel vano. Si confermò in quell'impressione vedendo l'ombra muoversi impacciata sotto il suo sguardo. «La persona che ci ha portato 2 ore fa la notizia che ci ha deciso di mandarvi a chiamare», rispose Carlo Ciribol. «Per ora non ci pensate, signore, per ora non ci pensate».
«Altri enigmi», disse fiocamente Rodolfo.
«Bene, signore?» Nel volgere il viso verso i fratelli, egli fu costretto a stornarlo dalla finestra. Ma prima che l'uno dei due parlasse, egli si era voltato di nuovo. Era evidente che la presenza dell'incognito lo teneva a disagio, perché ripeté l'atto parecchie volte e infine, come se non potesse fare a meno di guardare da quella parte, si sedé in modo da avere la finestra di fronte, scusandosi di non poter tollerare il lume. I fratelli parlarono fra loro per un po' di tempo in maniera assai agitata, a quanto pareva. Rodolfo li guardò 2 o 3 volte e finalmente disse, con un gran sforzo per dominarsi,
«Ora, di che si tratta? Se io sono condotto via di casa un'ora simile, che sia per qualche cosa, che dovete dirmi?»
E dopo una breve pausa aggiunse,
«È morta mia nipote?»
Aveva toccato un tasto che rese più facile il compito dei due fratelli. Carlo Ciribol si voltò e disse che si trattava appunto di una morte, ma che la nipote stava benissimo.
«Non volete poi dirmi?» disse poi Rodolfo con gli occhi sfavillanti, «che è morto il fratello. Sarebbe una notizia troppo bella. Non la crederei neppure. Troppo bella per essere vera».
«Non vi vergognate, cuore snaturato e crudele?» esclamò l'altro fratello accalorato. «Preparatevi per una notizia che, se avete ancora un resto di sentimento umano, vi farà rabbrividire e tremare. Se vi dicessi che un povero ragazzo disgraziato, un bambino, si potrebbe dire piuttosto, che non aveva mai conosciuto le tenere carezze familiari o una di quelle ore d'affetto che fanno della nostra infanzia un tempo poi ricordato per tutta la vita come un sogno felice, un'affezionata, innocua, cara creatura che non vi aveva offeso mai, non vi aveva fatto alcun torto, ma sulla quale voi avete sfogata la stessa malignità e lo stesso odio che avete contro vostro nipote, facendola strumento per colpire appunto costui. Se vi dicessi che questa povera creatura, stremata dalla vostra persecuzione e dalla miseria e dai maltrattamenti d'una vita breve di anni ma lunga di sofferenze, è andata a narrare il suo triste racconto, dove per la parte da voi presa dovrete sicuramente rispondere?»
«Se voi mi dite», disse Rodolfo, «se voi mi dite che è morto, io vi perdono tutto il resto. Se mi dite che è morto, sono in debito verso di voi e obbligato per tutta la vita. Sì, è morto, ve lo vedo scritto in viso. Chi trionfa ora? È questa la vostra terribile notizia? Voi vedete come essa mi commuove. Avete fatto bene a mandarmi a chiamare. Avrei fatto un viaggio di 100 miglia a piedi attraverso il fango, le paludi e le tenebre per udire questa notizia a quest'ora».
Anche in quel momento, invaso com'era dalla sua gioia selvaggia, Rodolfo poté vedere nel viso dei due fratelli, mista col loro sguardo di disgusto e di orrore, un'ombra di quell'indefinibile compassione per lui che aveva già osservato.
«E la notizia ve l'ha portata lui?»
disse Rodolfo puntando con l'indice il recesso già menzionato.
«E si è messo lì, senza dubbio, per vedermi prostrato e annichilito? Ha, ha, ha! Ma io gli dico che io sarò per lui una grossa spina per lungo tempo ancora, e dico di nuovo a voi due che non lo conoscete ancora e che un giorno vi pentirete d'aver avuto compassione di quel vagabondo».
«Voi mi prendete per vostro nipote?» disse una voce cupa. «Sarebbe meglio per voi e per me anche, se così fosse». La figura rimasta indistinta nella tenebra si levò e s'appressò lentamente. Rodolfo sobbalzò perché non si trovò innanzi a Nicola, come immaginava, ma a Brooker. Rodolfo non aveva alcuna ragione che sapesse di temerlo. Non l'aveva mai temuto prima. Ma il pallore che gli era stato osservato in viso al momento di uscir di casa gli tornò di nuovo. Egli fu veduto tremare e disse con tono di voce mutato, guardandolo:
«Che fa costui qui? Non sapete che è uscito dalla galera? Che è un furfante, un volgarissimo ladro? Sentite ciò che ha da dirvi! Ah, signor Nickleby, chiunque sia, sentite ciò che ha da dirvi!»
esclamarono i due fratelli con tanta calorosa energia che Rodolfo li guardò meravigliato. Essi indicavano Brooker. Rodolfo lo fissò di nuovo con uno sguardo automatico.
«Quel ragazzo», disse l'altro, «di cui hanno parlato questi signori?» «Quel ragazzo», ripeté Rodolfo guardandolo smarrito, «che ho visto steso morto e freddo sul suo letto e che è ora nella tomba?»
«Che è ora nella tomba?» echeggiò Rodolfo come se parlasse in sogno. L'altro levò gli occhi e giunse le mani con aria solenne.
«Era il vostro unico figlio, che Dio mi protegga!»
In mezzo a un silenzio mortale, Rodolfo restò seduto, premendosi le tempie con le mani. Poi se le tolse, dopo un minuto. E una ferita non sfigura mai un viso umano, al punto come apparve sfigurato in quel momento il suo. Egli guardò Brooker, che era allora a breve distanza da lui, ma non disse una parola e non fece il minimo suono o gesto.
«Signori», disse Brooker, «io per conto mio non affaccio alcuna scusa. È da parecchio che mi sono condannato da me stesso. Se nel narrarvi la sequela dei fatti dico che fui duramente trattato e forse spinto al male per il quale non ero nato, lo faccio come una parte naturale della mia storia, ma non per scusarmi. Io so d'essere colpevole e sinceramente me ne accuso».
Egli si interruppe come per raccogliersi e, stornando lo sguardo da Rodolfo e volgendosi ai due fratelli, continuò in tono umile e sommesso:
«Fra quelli che avevano una volta degli affari con costui, signori, si tratta ad un 20 o 25 anni fa, v'era un signore, gran cacciatore e gran bevitore, che aveva scialacquato le sue ricchezze e voleva dar fondo anche a quelle di sua sorella. Essi erano entrambi orfani ed essa abitava con lui ed aveva la direzione della casa. Non so se in principio per affermare la propria influenza e tentare o no di accalappiare la giovane donna, ma lui», aggiunse indicando Rodolfo, «soleva recarsi con molta frequenza in quella casa dell'Leicestershire e trattenervisi ogni volta per molti giorni. Essi avevano avuto molti affari insieme e lui forse si recava lì per degli altri o per tentare di mettere un riparo a quelli dell'amico che andavano a rotoli, ma naturalmente sempre con lo scopo di guadagnarci. La sorella dell'amico non era molto giovane, ma so che era bella e possedeva una molto rispettabile proprietà. In seguito lui la sposò. La stessa sete di lucro che lo aveva indotto a contrarre questo matrimonio lo indusse a tenerlo rigorosamente segreto, perché una clausola nel testamento del padre della moglie dichiarava che se lei si fosse sposata senza il consenso del fratello, la proprietà, della quale essa godeva solo l'usufrutto, rimanendo nubile, sarebbe devoluta interamente ad un altro ramo della famiglia. Il fratello non dava il consenso, ma intendeva venderlo e a buon prezzo. Il signor Nickleby non voleva sentir parlare d'un sacrificio simile e così si continuò a tener segreto il loro matrimonio in attesa che il fratello si rompesse il collo o morisse d'una febbre maligna. Egli non fece né l'una cosa né l'altra e intanto il frutto di quel matrimonio segreto fu un figlio che fu messo a balia molto lontano. La madre non lo vide che un paio di volte e sempre di soppiatto. E il padre, assetato del denaro e in procinto di impossessarsene, perché il cognato era gravemente infermo e deperiva di giorno in giorno, si guardò bene per evitare ogni sospetto dall'andare a visitare il figlio. Il cognato non si decideva a morire. La moglie del signor Nickleby lo sollecitava a rivelare il loro matrimonio, ma lui perentoriamente rifiutò di farlo. Lei rimase sola in una triste casa di campagna, senza altra compagnia che quella di pochi cacciatori chiassosi e beoni. Lui viveva a Londra, tutto immerso negli affari,
Vi furono irosi litigi e recriminazioni e dopo quasi 7 anni di matrimonio e a poche settimane dal tempo in cui la morte del fratello avrebbe accomodato tutto, lei scappava con un giovanotto. A questo punto egli si interruppe, ma Rodolfo non si mosse e i fratelli fecero cenno a Brooker di continuare. Fu allora che io appresi queste circostanze dalle sue stesse labbra. Non erano segrete allora, perché il cognato e altri le conoscevano, ma non perciò mi furono comunicate, ma perché egli aveva bisogno di me. Lui inseguì i fuggitivi. Alcuni dissero per mercanteggiare la vergogna della moglie, ma io credo per vendicarsi, perché il desiderio della vendetta e l'istinto del lucro si equiparano in lui, seppur non prepondera il desiderio della vendetta. I fuggitivi non furono raggiunti e lei morì non molto tempo dopo. Non so se lui non cominciasse a credere di poter voler bene al fanciullo o se desiderasse fare in modo che non capitasse nelle mani della madre. Il fatto sta che prima di partire mi affidò l'incarico di portarglielo a casa. E così feci. E Brooker continuò, giunto a questo punto, a parlare in un tono ancora più umile e sommesso, indicando Rodolfo. Lui mi aveva maltrattato crudelmente. Glielo rammentai non molto tempo fa incontrandolo e io lo odiavo. Portai il fanciullo in casa del padre e lo tenni in soffitta dalla parte della facciata. Negletto com'era stato, era assai malaticcio e io fui costretto a chiamare il medico, il quale disse che si doveva fargli cambiare aria se non si voleva vederlo morto. Credo che questo mi facesse venire in mente la prima volta ciò che poi feci. Lui era stato assente 1 mese e mezzo e quando ritornò gli dissi, con tutti i particolari ben studiati e provati, nessuno avrebbe potuto sospettarmi, che il fanciullo era morto e sepolto. Sia che rimanesse deluso in qualche progetto vagheggiato, sia che non fosse assolutamente insensibile a qualche affezione naturale, il fatto sta che se ne addolorò. E io mi rafforzai nel mio disegno di rivelargli un giorno il segreto e di farmene 1 mezzo per cavargli del denaro. Avevo sentito parlare, come tanti altri, delle scuole degli Yorkshire. Condussi il fanciullo in una tenuta da un certo Squeers e ve lo lasciai. Gli diedi il nome di Smike. Pagai 20 sterline all'anno per 6 anni, non facendomi mai uscire di bocca una parola in tutto quel tempo, poiché io, dopo altri maltrattamenti e ripetute querele, avevo cessato di servire il padre. Fui deportato. Sono ritornato quasi dopo 8 anni. Appena di nuovo in Inghilterra, mi recai negli Yorkshire e, aggirandomi nel villaggio, una sera mi informai dei ragazzi dell'istituto e scopersi che quello lasciato da me presso Squeers era fuggito con un giovane che portava il nome di Nickleby. Cercai il padre in Londra e, accennando a ciò che potevo dirgli, gli chiesi un po' di denaro per aiutarmi a vivere, ma lui mi respinse, minacciandomi. Allora trovai il suo impiegato e a poco, dimostrandogli che v'erano delle buone ragioni per tenersi in comunicazione con me, appresi ciò che accadeva e fui io che gli dissi che il ragazzo non era figlio di colui che pretendeva d'essere suo padre. In tutto questo tempo non avevo mai veduto il ragazzo. Infine seppi dalla stessa fonte che egli era gravemente ammalato e dove si trovava. Feci un viaggio fin lì per potermi, se possibile, farmi ricordare da lui e dare una conferma al mio racconto. Arrivai presso il malato improvvisamente, ma prima che potessi parlargli, lui mi riconobbe. Aveva delle buone ragioni per ricordarsi di me, povero ragazzo. E io avrei giurato che era lui, anche se lo avessi incontrato nelle Indie. Rividi il melanconico volto che avevo conosciuto nel bambino. Dopo un po' di giorni di indecisione, mi rivolsi al giovane signore a cui era affidato l'infermo e appresi che era morto. Egli può dirvi come Smike mi avesse riconosciuto subito, come frequentemente facesse la mia descrizione, quella delle circostanze del giorno che lo lasciai nell'istituto e della soffitta in cui aveva abitato, la quale è ancora oggi nella casa di suo padre. Questa è la mia storia. Domando d'avere un confronto con l'insegnante e d'essere sottomesso a tutte le prove che si vorranno, perché dimostrerò che quello che dico è d'una esattezza matematica. Purtroppo è questa la colpa che mi pesa sulla coscienza. Disgraziato, dissero i due fratelli. «Quale riparazione ora potete offrire?»
«Nessuna, signori, nessuna. Nulla da fare e nulla da sperare. Sono vecchio d'anni e più vecchio ancora di miserie e d'affanni. Questa confessione non può fruttarmi che nuove sofferenze e forse un nuovo castigo. Ma io la faccio e la sosterrò che accada. Io sono diventato lo strumento di questa terribile vendetta sulla testa d'un uomo che nella cieca esecuzione dei suoi tristi disegni ha perseguitato, ha infierito contro suo figlio fino a farlo morire. Il castigo deve colpire anche me. So che cadrà anche su di me. La mia riparazione giunge tardiva e né in questo mondo né nell'altro potrò avere alcuna speranza».
Aveva appena finito di parlare che la lampada che stava sulla tavola presso Rodolfo e che era l'unica nella stanza fu rovesciata a terra, lasciandoli al buio. Vi fu un po' di confusione per avere un altro lume, ma quando apparve Rodolfo Nickleby era scomparso. I buoni fratelli Cheeryble e Tim Linkinwater s'occuparono un po' a discutere la probabilità del suo ritorno e dopo che apparve evidente che egli non sarebbe più tornato, esitarono se dovessero mandare a cercarlo o no. Finalmente, considerando com'era rimasto immobile e chiuso in un silenzio strano durante il colloquio e pensando che forse s'era sentito male, risolsero, benché in un'ora così tarda, di mandare in casa sua con qualche pretesto. Trovando una buona scusa nella presenza di Brooker, per il quale non sapevano che fare senza consultare i desideri di Nickleby, decisero, prima di andarsene a letto, di mandargli un messaggio.